Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
A tutti gli ascoltatori di Radio Incontri il più cordiale benvenuto. È il programma La Fontana del Villaggio, ai microfoni Carla Rossi. Radio Incontri 88.400 92.800 FM. Una carrellata di buone notizie il nostro programma. Notizie strane, straordinarie, come questo evento di cui vi vogliamo parlare oggi. È un evento che parla di riconciliazione fra Caino e Abele, fra la vittima e l'aggressore. Ma è una cosa possibile? È una cosa possibile oggi nel nostro mondo? Due madri l'hanno sperimentata e così è andata la storia. Il dolore, lo sappiamo tutti, è una cosa seria. Ce lo insegna anche il Vangelo, Gesù che piange per l'amico Lazzaro che è morto, Gairo, uno dei capi della sinagoga, che chiede la vita per la figlia morente, la madre Maria, stracciata dal dolore, ai piedi della croce, assiste impotente all'agonia del figlio. Il dolore è una cosa seria, è una dimensione della vita sulla quale ci giochiamo anche la nostra fede. Ma il dolore è anche una strada, come lo è stata la Via Crucis, una strada che va percorsa tutta, evitando inutili scorciatoie, immergendosi nell'abisso che a volte è solo disperazione, per incamminarsi a passi anche stentati verso la feritoia di luce che intravediamo. E questa è l'esperienza che hanno vissuto Claudia Francardi e Irene Sisi, mamme coraggiose che hanno saputo convertire il dolore in un sentiero di speranza per loro e per molti altri. Claudia Francardi è la vedova di Antonio Santarelli, appuntato scelto dei carabinieri, che una mattina di festa esce di casa per prendere servizio e non vi fa più ritorno. Quella mattina, 25 aprile 2011, la vita di Antonio si è intrecciata indissolubilmente con quella di Matteo Gorelli, un ragazzo poco più che diciottenne che ritornava da un party, si imbatte in un posto di blocco dei carabinieri nella zona di Pitigliano, Grosseto, una pratica di routine. Quell'altra invece già era l'inferno. Antonio, insieme al collega, viene aggredito, riporta gravissime lesioni cerebrali. Dopo un anno di coma, l'11 maggio 2012 muore. Per quell'aggressione diventata mortale, Matteo sta scontando 20 anni in una struttura di Don Antonio Mazzi nel Milanese. Una terribile storia di cronaca, come purtroppo molte ne leggiamo, poteva finire lì, ridursi ed essere appunto solo una terribile vicenda di nera. Invece, per la forza del perdono, diventa anch'essa storia di resurrezione, grazie a Claudia, la vedova del carabiniere, e Irene, la mamma del giovane che sta scontando la pena per l'omicidio. Dal buio della disperazione, che in modi diversi li ha fatti sprofondare nell'abisso, Claudia e Irene hanno trovato la forza della risalita, faticosa, lenta, niente affatto scontata, ma ce l'hanno fatta. A rendere possibile la loro rinascita è stato il perdono, chiesto e donato, desiderato e maturato nel cuore. Insieme Claudia e Irene hanno dato vita all'associazione Ami Caino Abele, presentata a Grosseto, e con loro in questo faticoso cammino C'è sempre stato un sacerdote, Don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana di Grosseto, una vita spesa in mezzo alle periferie esistenziali di cui ci parla Papa Francesco. Un sacerdote che nel corso degli anni ha dato vita a tante realtà sociali e di volontariato. Questa volta, ha detto Don Enzo, ho contribuito a far nascere qualcosa di diverso. Ha parlato di ritorno alle origini, non in senso temporale, no, ritorno alle origini nel vero senso della parola, ritorno alle origini di noi come persona. Ciascuno di noi, ha spiegato, quando è nato era in pace con tutti. La vita poi ci porta a spezzare l'incantesimo della fraternità umana. Nelle nostre scelte si insinua il tarlo della divisione, del risentimento, della collera, dell'ingiustizia, del male. Quanto sarebbe bello, dice, se ognuno di noi si impegnasse a recuperare l'armonia delle origini. Amica Inuabele nasce con questo scopo: ritornare alle origini. In questo percorso non si dimentica certo che il male provoca conseguenze, che bisogna rispondere del dolore generato in altri. Ma c'è anche da ricomporre un quadro, un'armonia spezzata. Claudia e Irene sono partite da qui per imparare a guardarsi negli occhi, chiedendo e ricevendo perdono. Non una storia zuccherosa. Anzi, la stessa Claudia Francardi dice subito: non sono pazza, ma se diciamo di credere in Gesù non possiamo prendere dal Vangelo solo quello che ci conviene. Il percorso imboccato da questa donna esile, delicata, ma forte e coraggiosa, è stato dolorosissimo, come quello di Irene. Entrambe hanno lasciato che il dolore, quello che soffoca, toglie il respiro, annulla la vista, facesse il suo corso. Poi è iniziata la risalita. Paradossalmente è stata proprio la morte di Antonio Santarelli a far dire a Claudia che non avrebbe voluto un futuro di rabbia, di rancore e di vendetta. Doveva fare i conti con quel giovane che le aveva ucciso l'amore, così come nel lungo e straziante periodo di coma del marito ha dovuto fare i conti con la disperazione, con la voce dei medici che le ripetevano che per Antonio non c'era alcuna possibilità, con la depressione, coi mesi di buio, di dolore impotente. Nel frattempo stava andando avanti il processo di primo grado e dopo la morte di Antonio l'accusa per Matteo si fa più grave, omicidio. Poi arriva la sentenza, ergastolo. Nella concitazione del momento c'è chi sorride, chi si dispera, chi piange, chi si dà di gomito. Solo queste due mamme fragilissime, come una porcellana di Capodimonte, sentono nel loro cuore che non basta un tribunale. Quando ho sentito la parola ergastolo, racconta Claudio, mi sono sentita morire un'altra volta. Matteo aveva fatto qualcosa di aberrante, ma non potevo rassegnarmi all'idea che non gli fosse concessa possibilità di riscatto. L'incontro tra le due mamme era già iniziato precedentemente a questa sentenza di condanna, poi in appello è stata mitigata a 20 anni. Un giorno Irene fece recapitare a Claudia una lettera nella quale con poche parole le chiedeva perdono. Quella lettera non è finita nel cestino. Claudia l'ha aperta e l'ha letta. Ci è voluto del tempo perché maturasse una risposta. Poi, un giorno, le due donne si sono incontrate ed un abbraccio ha sciolto molto, se non tutto. Irene non ha mai minimizzato o cercato scuse per il figlio, anzi, si dice convinta che proprio grazie al fatto che anche in fase processuale non si siano cercate scappatoie, ma solo la verità, e che Matteo si sia preso fino in fondo la responsabilità di quanto commesso, Claudia abbia avuto la possibilità di imboccare la strada del perdono. Il cammino continua, la risalita è lenta, ma un sentiero è aperto. Nessuno vuol tornare indietro. E così questo percorso, dalla discesa all'inferno, è diventato un percorso di resurrezione. La prima cosa che Claudia Francardi ha fatto il giorno in cui a Milano si è incontrata faccia a faccia con Matteo Gorelli, il giovane che aveva aggredito suo marito fino a condurlo alla morte, è stato di guardare le mani di Matteo. Mi sono chiesta come sia stato possibile che mani tanto piccole, affusolate, avessero potuto compiere un gesto tanto tremendo. Quelle mani hanno incontrato quelle di Claudia grazie ad un rosario. Quel giorno, racconta la donna, avevo con me una corona. Ho chiesto a Matteo se potevo metterla tra la sua e la mia mano e così è avvenuto. La forza della riconciliazione è passata anche da questo gesto, per certi versi ardito. Per Matteo, ha spiegato la mamma Irene, è stato difficilissimo incontrare per la prima volta Claudia. In lei rivedeva il male che aveva commesso, la rappresentazione della sua colpa. Poi si è sentito perdonato. In lui è nata la voglia di diventare una persona migliore. Oggi Matteo studia all'università, è iscritto al corso di laurea in scienze dell'educazione, vuole diventare educatore nelle carceri per essere, spiega la mamma, un ponte tra il passato e il futuro, che può esserci. Nel contempo prosegue l'impegno di Irene Sisi e Claudia Francardi per far sì che la loro vicenda diventi un seme fecondo per altri. Le due donne partecipano ad incontri nelle scuole. Durante il viaggio di ritorno da uno di questi incontri, quasi all'unisono si sono dette: come possiamo fare in modo che questa nostra storia non resti solo un fatto per noi? È nata così l'idea dell'associazione Ami Caino Abele, per coinvolgere altre persone, diffondere la cultura della riconciliazione che passa attraverso alcune parole che stanno alla base del progetto: verità, responsabilità, compassione. Il perdono infatti è un fatto personale, ma può nascere dentro un cuore preparato, all'interno di una situazione in cui la giustizia fa il suo percorso. Verità e responsabilità. Quella che ha detto Matteo e che Matteo si è assunto. Se anche in sede processuale la verità non fosse emersa fino in fondo e Matteo non avesse compiuto un percorso di consapevole pentimento, non ci sarebbe stato un dopo diverso da quello che sembrava già scritto. Una storia di dolore insopportabile, capace solo di congelare ciascuno nel proprio cuore. Da questo percorso di discesa nell'inferno del male, la risalita è diventata invece un percorso di resurrezione che può guarire Caino e Abele, può aiutare tanti a sperimentare che il perdono non è un'utopia, non è per gente debole, ma per chi ha testa e cuore, per chi sente dentro di sé che c'è una strada percorribile, per quanto stretta, piena di insidie, dentro una vicenda che stordisce c'è un pertugio e una ferita enorme che ancora fa male, ha però potuto trasformarsi in una feritoia dalla quale filtra quel tanto di luce che ha permesso il perdono. Adesso ci ascoltiamo insieme Guccini, Dio è morto.
Visto la gente della mia età andar via lungo le strade che non portano mai niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, e la ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, alle notti che dal vino son bagnate, lungo le stanze da pastiglie trasformate dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto con l'autopresa rate, Dio è morto coi miti dell'estate, Dio è morto, mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso bravo con la fede e i miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, è un Dio che morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto, ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro a casa in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai crediamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge, in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.
E adesso cambiamo argomento. Voltiamo pagina, però fermiamoci sempre sulle buone notizie, anche questa è una buona notizia. Su Radio 24, anche noi disabili. Diffondere in modo oggettivo e concreto la cultura sui problemi quotidiani delle persone disabili, cittadini come tutti gli altri, ma costretti a confrontarsi ogni giorno con ambienti ed esseri umani strutturati unicamente sui bisogni dei normodotati. Questo è il compito che si è prefissa Radio 24 con il progetto Anche noi disabili. Radio 24 è un'emittente del gruppo 24 ore. È un'iniziativa trasversale su tutta la programmazione. Prende il via dal programma Melog e Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Dobbiamo immaginarci anche noi disabili, spiega Nicoletti, proprio perché nessuno di noi può dirsi totalmente esente da momenti di smarrimento, nell'accorgersi che non sempre il mondo che ci circonda ci accoglie come noi vorremmo. Siamo tutti disabili di fronte a un atto di prepotenza che subiamo in silenzio, siamo disabili quando qualcuno ci fa sentire inadeguati, siamo disabili quando non riusciamo a competere con le performance altrui, siamo disabili quando dobbiamo accudire un genitore anziano, un figlio in difficoltà, una persona anche sconosciuta su cui leggiamo in faccia la mortificazione. Queste le parole di Nicoletti. Il titolo ha un doppio significato: parlare dei disabili dal loro punto di vista, da un lato, provare a fare in modo che tutti guardino il mondo con gli occhi di chi deve fare i conti ogni giorno con un qualsiasi tipo di disabilità dall'altro. Per questo Radio 24 ha creato un numero verde 800 002 400 ed anche una casella di posta, anche noi disabili, @radio24.it, dove raccogliere segnalazioni, difficoltà, proposte, idee da sviluppare, situazioni da affrontare. Segnalazioni che diventeranno notizie e storie, punto di partenza per inchieste, campagne mirate e giornate tematiche. Circoleranno dai notiziari ai contenitori informativi. Avranno una loro presa costante in un'apposita area web del sito Radio 24 Verranno raccolte testimonianze anche sui problemi che le persone con disabilità hanno incontrato nel viaggiare, nell'accoglienza alberghiera, nella scuola. Particolare attenzione sarà dedicata a segnalazioni su casi di discriminazione, disprezzo, trascuratezza delle basilari norme di educazione nei confronti di soggetti con handicap fisico, psichico e relazionale, ma anche ai progetti che funzionano, alle storie italiane ed internazionali replicabili, alla ricerca, alle scoperte scientifiche, alle innovazioni tecnologiche che facilitano la vita o che possono addirittura cambiarla. Questo e tanto altro ancora è Anche noi disabili, programma di Gianluca Nicoletti, Melog e Cronache Meridiane, giorno dopo giorno su Radio 24. Ancora Guccini, il sociale e l'antisociale.
Sono un tipo antisociale, non mi importa mai di niente, non mi importa dei giudizi della gente. Odio in modo naturale ogni ipocrisia morale, odio guerre ed armamenti in generale. Odio il gusto del retorico, il miracolo economico, il valore permanente e duraturo. Radio premi, caroselli, TV, cine, radio, rally, sfrigo ed altro, non c'è forte nel mio futuro. E voi bimbe sognatrici della vita delle attrici, attenzione da me state alla lontana. Non mi piace essere per bene, far la faccia che conviene, poi alla fine sono sempre senza grana. Odio la vita moderna, fatta scandali e cambiali, i rumori, gli impegnati intellettuali. Odio i fusti carrozzati, dalle spider incantati, coi vestiti e le camicie, tutti uguali. Che non sanno che parlare di automobili di moda, di avventure estive fatte monti al mare. Vuoti i piedi sul siego, se il vestito non fa un piego, mentre io mi metto quello che mi pare. Sono senza patrimonio, sono contro il matrimonio, non ho quello che si dice un posto al sole. Non mi piacciono le grandame, preferisco le mondane, perché ad essere sincere sono le sole. Non mi piacciono l'avvocato, il borghese, l'arrivato, odio il bravo onesto padre di famiglia. Quasi sempre preoccupato di vedermi sistemato, se mi metto a far l'amore con sua figlia. Sono un tipo antisociale, non ho voglia di far niente, sulle scatole mi sta tutta la gente. In un'isola deserta voglio andare ad abitare, e nessuno mi potrà più disturbare, e nessuno mi potrà più disturbare, e nessuno mi potrà più disturbare.
È tutto, un cordiale saluto da Carla Rossi, ci risentiamo domani con lo stesso programma su Radio Incontri 88.492.800. Un saluto.
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu da lunedì al venerdì dalle 12.04 alle 12.30 e in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9, a cura di Carla Rossi.